Allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora riprendiamo la nostra lettura del libro della Genesi. Quindi più o meno avevamo letto, eravamo alle battute finali del racconto del diluvio, no? Siamo sempre nei primi 11 capitoli. Noi andremo avanti, l'intenzione è quella di leggere tutto il libro della Genesi, però ricordate il libro della Genesi che è composto da queste due grandi parti, no? 1:11, i cosiddetti racconti delle origini, e invece il resto sono i racconti dei patriarchi. Attenzione, i racconti delle origini non solo in senso temporale, anche se a questa parola naturalmente noi sappiamo che dobbiamo essere molto attenti, non nel senso nostro, no? Cioè, perché noi dicendo origini temporali pensiamo al Big Bang o a noi i primi, ma piuttosto a qualcosa di cioè sappiamo che non sono tanto racconti, non sono racconti storici, no? Cioè, ma sono originari in quanto in qualche modo dicono qualcosa che ha a che fare con ogni uomo, no? Dall'inizio ad adesso, e che poi rimangono come sottofondo a tutta la Bibbia, Cioè per esempio la frase di Gesù nel Vangelo di Giovanni al capitolo 17, dove Gesù dice: la vera vita, Padre, è conoscere te e colui che tu hai mandato. Oppure per esempio nel capitolo 1 al versetto 18, quando si dice: Dio nessuno l'ha mai visto, il figlio unigenito che è nel seno del Padre lui lo ha rivelato. Naturalmente queste frasi acquistano ancora più significato mettendole in relazione per esempio a Genesi 3, dove Genesi 3, vi ricordate, è tutto il racconto del peccato tra virgolette originario, che si gioca su il vero e il falso volto di Dio, no? Laddove il serpente, ricordate, propone all'uomo delle perverse immagini di Dio, per cui allora si comprende di più che la vera vita è conoscere chi sei veramente, no? Come dice Gesù, è Gesù che narra il vero volto di Dio, fino al libro dell'Apocalisse, dove anche negli ultimi capitoli, ricordate, troveremo l'albero della vita del giardino di Genesi 3, ritornerà alla fine, no, nel libro dell'Apocalisse, in quest'altro albero della vita. Bene, allora, detto questo, riprendiamo il nostro cammino. Eravamo alla fine del capitolo 8, c'è l'uscita dall'arca. Capitolo 9, Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: siate fecondi, moltiplicatevi e riempite la terra. Il timore e il terrore di voi sia in tutti gli animali della terra e in tutti gli uccelli del cielo. Quanto striscia sul suolo e tutti i pesci del mare sono dati in vostro potere. Ogni essere che striscia e ha vita vi servirà di cibo. Vi do tutto questo come già le verdi erbe. In qualche modo è una nuova creazione. Il diluvio è un ritorno al caos, primogenio, primario, qui è di nuovo una nuova creazione. E come nei primi capitoli della creazione, ricordate, Dio nel primo capitolo, ricordate, dava le erbe, no? Cioè è soltanto più avanti che Dio darà anche di poter mangiare dalle carni, no? Qui c'è una concessione, cioè quasi come dire l'uomo ha a che fare con la violenza. E allora c'è una pazienza di Dio, siamo al capitolo 9 della Genesi, c'è una pazienza di Dio che accompagna, no? In qualche modo accondiscende alla situazione dell'uomo. E dice: soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. Del sangue vostro, sia della vostra vita, io domanderò conto, ne domanderò conto a ogni essere vivente e domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo e ognuno di suo fratello. Come sappiamo, i testimoni di Geova non vanno oltre la lettera, no? Dicendo: la Bibbia non si interpreta, no? Ultimamente in un incontro con una signora che semplicemente era lì a voler vendermi, no? i loro giornali, abbiamo fatto scambiato due chiacchiere, ma scambiato, cioè poi a un certo punto le ho detto la Bibbia non si interpreta, cioè e non è possibile, perché ogni testo leggendo è già un'interpretazione, ma in questo fondamentalismo non si va, anche il Corano, ma, sì, dice tutta un'altra problematica del mondo musulmano, no? E però anche lì è la problematica dell'interpretazione o meno, però anche lì. E cosa voglio dire? Voglio dire che chiaramente nella mentalità ebraica antica l'esperienza di vedere un uomo, una donna che ferendosi perde sangue e muore, no? E può morire, fa dire nel sangue c'è la vita, no? Allora, qui il mangiare senza gli animali, senza il sangue, che poi sapete che ancora nella tradizione ebraica fra gli ebrei credenti avviene, cioè no, nel senso che c'è una macellazione rituale che deve far uscire fuori tutto il sangue, eccetera, eccetera. Allora, qui è come dire, sì, puoi mangiare degli animali, ma tu non sei padrone degli animali. Cioè, la vita, i viventi, non sono tuoi, nel senso che non, sì, tu puoi mangiarne per tutta una condiscendenza di Dio rispetto alla violenza che l'uomo si porta dentro, però allo stesso tempo non ne sei padrone. Infatti del sangue vostro, sia della vostra vita, io vi domanderò conto, ne domanderò conto a ogni essere vivente, domanderò conto della vita dell'uomo, all'uomo, ognuno di suo fratello. Notate come si parte dagli animali e subito si va alla relazione tra uomo e uomo, proprio anche ricordando l'uomo, il primo uomo che ha versato il sangue del suo fratello, cioè Caino, no? Cioè allora il dire non ne sei padrone degli animali, non ne sei padrone degli uomini, anzi della vita dell'altro io appunto ti chiederò conto. Chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso, perché a immagine di Dio è stato fatto l'uomo. E voi siete fecondi e moltiplicatevi, siate numerosi sulla terra e dominatela. Notate, qui non è tanto una maledizione, ma un dire, un esplicitare che chi sparge il sangue dell'uomo, chi entra nella dinamica della violenza e uccide l'altro uomo, no? A sua volta sarà vittima di questa violenza, no? Questo non è una legge automatica, ma piuttosto una considerazione sapienziale, no? Cioè come anche nella tradizione spirituale quando si dice che ogni male fatto ritorna, no? Allora non è una legge, no? Che proprio però di fatto tante volte è l'esperienza dell'uomo, no? Cioè che in qualche modo, no? Entrare nella dinamica del male significa poi rimanerne vittima. Fare vittime e rimanere vittima. C'è il Salmo che dice l'empio scava la fossa, no? Per tendere un tranello al suo avversario e vi cade dentro. Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui, quanto a me, ecco io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi. Non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra. Sapete come sono belli questi versetti e li gusta ancora di più chi di voi, non so, ha qualche animale, no? Che vive, perché cioè, questa alleanza è con voi, con i vostri discendenti e con ogni animale che è uscito dall'arca. Cioè c'è una salvezza di Dio che è per l'uomo nella creazione. Per l'uomo viene detto prima di tutto, con voi e con la vostra discendenza e poi con tutti gli esseri viventi, no? È bello questo, no? Noi come cristiani cattolici lo stiamo riscoprendo nell'ultimo periodo, ma non veniamo da una tradizione che ci ha aiutati immediatamente a cogliere come il creato ci è affidato, no? Per custodirlo e lavorarlo, e così anche gli animali, no? e noi siamo più con questa cosa poi che ci ha un po' rovinati, cioè che voglio dire, noi siamo per l'altro mondo, siamo solo di passaggio. Quante volte ci è stato detto queste cose qui, no? Quasi a, come dire, depauperare, devalorizzare, no? Cioè la creazione, no? Cioè in questa valle di lacrime, no? Che noi preghiamo nel Salve Regina. Vuol dire, non è solo una valle di lacrime, cioè voglio dire, no? Ci sono anche ogni tanto qualche gioia, no? Cioè non è, ci sono anche le lacrime, ma grazie a Dio non sono quelle. Allora, il vedere questa terra come valle di lacrime vuol dire, no, noi siamo per il mondo di lassù, non per questo mondo qui, no? Con tutti i discorsi che si sono fatti tante volte anche fra l'amore divino e l'amore umano, no? Cioè, ci sono quelli che si dedicano tutti all'amore divino e ci sono quelli che, proprio perché non... No, non ce la fanno, si dedichino al lavoro umano. No. Ecco, questi discorsi purtroppo anche noi li abbiamo sentiti, no? E che portano appunto da una parte a una, come dicevo prima, a un denigrare tutto il creato, e quindi per poterne abusare senza grandi scrupoli di coscienza. No? Perché se la creazione è qualcosa che passa, beh, possiamo abusarne senza sentirne, no? Allora questa non è, vedete, non è la Bibbia, non è la rivelazione di Dio che fa alleanza, no, con Noè, con i suoi discendenti, con tutti gli animali, eccetera. Dio disse: questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. L'altro giorno a Piazza Diaz c'era le nuvole, c'era un po' di pioggerellina, poi a un certo punto è venuto fuori un arcobaleno straordinario, veramente che... quasi completo, no? Allora, ecco, quest'arco che il Signore pone sulle nubi. Nell'antichità, quando fra due eserciti che si erano fatti guerra, a un certo punto un re proponeva all'altro la pace, prendeva il suo arco, strumento di guerra importantissimo nell'antichità, e lo poneva, no, per terra davanti a lui. Il posare l'arco. Allora qui c'è, probabilmente c'è dietro, l'autore ha dietro questa immagine, di un Dio che non vuol fare più guerra, di un Dio che appunto vuole la pace e allora pone il suo arco sulle nubi. Quando masserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi. E ogni essere che vive in ogni carne, di nuovo, no? Tra me e voi e ogni essere che vive in ogni carne. Quanti salmi dicono ogni vivente dia lode al Signore, no? Esattamente in ebraico sarebbe ogni respiro, ogni cosa che respira lodi il Signore. E non ci saranno più le acque del diluvio per distruggere ogni carne. L'arco sarà sulle nubi, e io lo guarderò per ricordare l'alleanza eterna tra Dio e ogni essere che vive in ogni carne che è sulla terra. Vedete, Dio che fa memoria, Dio che si ricorda. Nella Bibbia tante volte ci verrà detto che Dio si il ricordo di Dio non viene meno, ce lo diranno in tanti modi. Ricordate Isaia che dice: io ti ho scritto sul palmo della mano a Israele, no? Cioè che è un modo per ricordare, bello, no? Tante volte anche nell'antichità, come facciamo anche noi, come fanno gli studenti a scuola, adesso c'hanno i telefonini, no? Cioè su cui scrivono, ma una volta, no, si scriveva sul palmo della mano, no? E allora anche nell'antichità si vede che si faceva così, per cui Dio no, dice, io, ecco, come fate voi, così faccio io, no, sul palmo della mano. Oppure no, quando dice, può una madre dimenticarsi del proprio figlio? E noi diremmo che purtroppo, no, a volte in maniera, sì, purtroppo no. Anche se una madre si dimenticasse del proprio figlio, io non mi dimenticherò. E allora questa memoria di Dio e questa fedeltà di Dio alla sua alleanza con noi. Dio disse a Noè, questo è il segno dell'alleanza che io ho stabilito tra me e ogni carne che è sulla terra. Quindi un'alleanza che Dio, a cui Dio no, giura fedeltà e a cui non verrà meno, perché si ricorderà sempre di questa alleanza. I figli di Noè che uscirono dall'arca furono Sem, Cam e Yafet. Cam è il padre di Canaan. Attenzione, questi i tre sono i figli di Noè e da questi fu popolata tutta la terra. Attenzione, notate che solo di Cam viene detto è il padre di Canaan, no? Mentre di Sem e Yafet non ci viene detto di chi sono padri, solo di Cam. Cioè, naturalmente questa è un escamotage dell'autore per creare nel lettore un effetto di anticipazione, no? Cioè, perché ce lo sta dicendo? Significa che c'è qualcosa che avverrà dopo. Tra l'altro ricordate che Canaan, i cananiti, no? Nel libro di Giosuè, per esempio, sono quelle popolazioni con cui Israele, entrando nella terra, si scontrerà. Quindi Canaan ha già una, come dire, un'ombra negativa, no? Cioè, quindi allora già ci aspettiamo che sto Cam, che è padre di Canaan, che sono i cananiti, questo qua, no? I figli vengono da quella radice, per cui se i figli sono malamente, il padre anche succederà qualcosa. E infatti, ora Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna. Avendo bevuto il vino, si ubriacò e si denudò all'interno della sua tenda. E notate come il racconto, no, va velocissimamente. Pianta una vigna e immediatamente dopo ne beve il vino. Cioè, ma non importa, è un racconto, no? Ci sta, come sappiamo. E allora questo è bello questo fatto che fu il primo a piantare una vigna. Nella Bibbia, Noè, colui che porta la consolazione, ricordate che il nome Noach ha a che fare con Dio che consola, no? E anche la vigna, che poi naturalmente nella Bibbia sarà sempre un simbolo importante, sarà il simbolo poi a un certo punto di Israele, e fra l'altro i profeti, no, che diranno c'è un padrone che piantò una vigna e poi dopo andò a cercarne i frutti, no? E invece di produrre uva buona produsse uva acerba, eccetera eccetera, no? E sembra che anche al tempo di Gesù nel Tempio di Gerusalemme nel Tempio di Gerusalemme sapete che c'era la costruzione centrale all'interno di altre, no? Che era il Santo dei Santi, e sulla porta che entrava nel Santo dei Santi, dove ricordate soltanto il sommo sacerdote una volta l'anno entrava nel giorno dello Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, allora sullo stipite di questa porta c'era dei rami di vite e d'oro, una raffigurazione di rami di vite con dell'uva di fatte con l'oro. Questo per dire allora la vigna, no? Il simbolo della vigna. E quindi Noè che pianta una vigna, e dalla vigna il vino, che appunto è benedizione e allo stesso tempo abusandone e ubriachezza. E quindi Noè che si denudò e entrò all'interno della sua tenda. Cam, padre di Canaan, vide la nudità di suo padre e raccontò la cosa ai due fratelli che stavano fuori. Allora Sem e Yafet presero il mantello, se lo misero tutti e due sulle spalle e camminando a ritroso coprirono la nudità del loro padre. Avendo tenuto la faccia rivolta indietro, non videro la nudità del loro padre. E quindi una cosa bella, il vino, che come ogni dono, quando si va in eccesso, diventa un pericolo. E di per sé nella Bibbia, come succede anche nella vita degli uomini di cui la Bibbia parla, il vino molte volte va insieme alla lussuria e alla violenza. Non a caso che nei festini, che appunto c'è alcol, c'è vino, c'è sesso, no? E a volte c'è violenza. Perché dico questo? Perché quando si dice si inondò all'interno della sua tenda, questo termine sua è femminile. Cioè allora i commentatori dicono probabilmente Noè entra nella tenda della moglie. E Cam che vide la nudità di suo padre nella tenda fa pensare e fa immaginare, quindi un'ipotesi, a un incesto, no? Cioè un figlio che entra nella tenda della moglie. Non è detto che ci sia necessariamente la madre, come a volte accapita, no? Ma a volte era anche una concubina, però allo stesso tempo è la stessa cosa, cioè tu profani, prendi il posto del padre, no? Ricordate che nella Bibbia ci sono diverse cose, questo, no? Nel scoprire la nudità, per esempio nel libro del Levitico, ve lo leggo io, poi capitolo 18, versetto 7, viene detto: non scoprirai la nudità di tuo padre né la nudità di tua madre, e tua madre non scoprirai la sua nudità. Non scoprirai la nudità di una moglie di tuo padre e la nudità di tuo padre. Cioè, è il divieto dell'incesto. Cioè, che appunto in diversi... è presente nella Bibbia, raccontando la vita degli uomini, capita, cioè, nell'Antico Testamento di queste situazioni, come per esempio a Salonne. Ricordate che Assalonne è uno dei figli di Davide e sarà quello che a un certo punto gli farà guerra. Scoppierà una guerra civile dove Assalonne, a capo di un esercito, andrà contro il padre e Davide non lo affronterà a Gerusalemme, ma Davide scapperà da Gerusalemme insieme al suo esercito e ai suoi generali. Assalonne arriverà a Gerusalemme, prende Gerusalemme. La prima cosa che fa qual è? Prende le concubine del padre e va con le concubine del padre. Con quest'atto di, se volete, di uccisione del padre, prendendo la madre. Il mito di Edipo, no? E sappiamo che questo è, no? E allora dice questa violenza, no? Che fra l'altro Cam fa e poi vuole che i fratelli facciano lo stesso. Per cui uscì, no? E raccontò la cosa ai due fratelli che stavano fuori. Allora, tra l'altro, ecco, ancora una cosa su vedere la nudità, no? Vedere la nudità è già esercitare un possesso. Non a caso, no? Quando nelle guerre si prendono delle persone, le si fanno schiave, le si spogliano, no? È una forma di violenza già attraverso lo sguardo, no? Di esercitare un possesso sull'altro. Però i fratelli, vedete, sono diversi, perché è bello questo gesto, no? Che presero il mantello, se lo misero tutti e due sulle spalle, camminando a ritroso per non vedere la nudità, no? Come dire, anche qui sono fratelli che si fanno scelte diverse, come capita anche nelle nostre vite, no? Cioè nelle stesse famiglie, fratelli e sorelle che pur vengono dalla stessa carne, però rispetto a cose importanti o meno, e a volte anche proprio rispetto a cose importanti, si fanno scelte diverse. E rispetto ai propri genitori, non videro la nudità del loro padre. Quando Noè si fu risvegliato dall'ebbrezza, seppe quanto gli aveva fatto il figlio minore, allora disse: «Sia maledetto Cana, schiavo degli schiavi, sarà per i suoi fratelli». E aggiunse: «Benedetto il Signore Dio di Sem, Canaan sia suo schiavo, dilati Dio, dilati Yafet, ed egli dimori nelle tende di Sem, Canaan sia suo schiavo». Notate, viene benedetto il figlio, no? Notate, non viene, scusate, viene maledetto il figlio, non viene maledetto Cam. Cioè, come dire, lui che non ha rispettato la paternità viene colpito nel suo essere padre, nella sua discendenza. Cioè, lui che ha, alterato, no, distorto la sua relazione con i suoi genitori, con la fonte della vita, si porta questa distorsione nel suo essere padre. E non a caso, appunto, poi il comandamento sarà: onora tuo padre e tua madre, perché la tua vita sia lunga, no? Perché tu abbia molti giorni, l'abbiamo sentito nella, no? Da Benigni, no? Cioè che onorando, vivendo la giusta relazione, anche la tua vita si allunga. Vivendo una relazione sbagliata, tu ti porti dentro, no? Nel tuo essere padre rispetto a chi poi hai generato, le stesse dinamiche negative. È interessante, no? Questo. Invece la benedizione, appunto, per gli altri figli, per Sem, per Yafet, degli di Mocaran sia suo schiavo. Qui naturalmente si parla, in qualche modo si parla delle origini di qualcosa che poi Israele vivrà lì, cioè lo scontro con queste popolazioni cananitiche. Noè visse dopo il diluvio 350 anni, l'intera vita di Noè fu di 950 anni, poi morì. Ora, il capitolo 10 è un capitolo che leggiamo velocemente, perché non tutto, naturalmente, perché è la cosiddetta tavola dei popoli, e dice: questa è la discendenza dei figli di Noè, Sem, Cam e Yafet, ai quali nacquero figli dopo il diluvio. I figli di Yafet: Gomer, Magog, eccetera, eccetera, saltiamo, i figli di Gomer, eccetera, eccetera. Versetto 5: da costoro derivarono le genti disperse per le isole, nei loro territori, ciascuno secondo la propria lingua, secondo le proprie famiglie, nelle rispettive nazioni. I figli di Cam: Etiopia, Egitto, Put e Canaan, eccetera, eccetera. I figli di Etiopia: Seba, Avila, eccetera, eccetera. Etiopia generò Nimrod, costui cominciò a essere potente sulla terra, egli era valente nella caccia davanti al Signore. Eccetera. L'inizio del suo regno fu Babele, salto diversi versetti, da quella terra si portò ad Assur e costruì Ninive, torneremo su questi versetti. Egitto generò, eccetera, eccetera. Infine, al versetto 20, questi furono i figli di Cam, secondo le loro famiglie, le loro lingue, nei loro territori e nelle rispettive nazioni. Notate, il versetto 20 riprende il versetto 5. Notate? Cioè per ogni figlio, sono tre, viene detta la discendenza e poi si conclude dicendo: da costoro derivarono le genti disperse, secondo la propria lingua, secondo le proprie famiglie, eccetera. E anche per Sem, versetto 21, la stessa cosa: Sem, fratello maggiore di Yafet, eccetera, eccetera. E poi a un certo punto, versetto 31, questi furono i figli di Sem, secondo le loro famiglie, le loro lingue, nei loro territori, secondo le rispettive nazioni. Queste furono le famiglie dei figli di Noè, secondo le loro genealogie, nelle rispettive nazioni. Da costoro si dispersero le nazioni sulla terra dopo il diluvio. Allora, la benedizione va nella linea della moltiplicazione e della dispersione. Dispersione secondo ciascuno, meglio, ogni discendenza ha le sue caratteristiche, diverse dagli altri, no? Perché dice ciascuna secondo la propria lingua, secondo le proprie famiglie, nelle rispettive nazioni. Cioè, che cosa voglio sottolineare? Che le differenze vengono dalla benedizione di Dio. Secondo la Bibbia, le differenze che ci sono, che sono etniche, secondo le proprie famiglie, che sono di luoghi, che sono di lingue, sono benedizione. Vengono dalla benedizione di Dio. Cioè, come dire, il dato iniziale è proprio la diversità. Dio, il Dio di Israele, il Dio biblico, ama le diversità. Guardate, questo non è immediato, perché anche nella Chiesa, tante volte, noi abbiamo pensato, e qualcuno continua a pensarlo, che l'unità sia nella uniformità, no? Cioè che per essere uniti dobbiamo pensarlo tutto nello stesso modo, per essere uniti dobbiamo fare tutte le stesse cose, per essere uniti dobbiamo, no? Tant'è vero che quando noi siamo in Italia a forte maggioranza cattolica, almeno fra i cristiani, fortissima, non ci capita neanche adesso un po' di più, perché sono con l'immigrazione, eccetera, però di stare a contatto con i cristiani delle altre confessioni, cioè le altre tradizioni orientali o eccetera, no? Però quando per esempio si va a Gerusalemme e si va al Santo Sepolcro e si vedono tanti cristiani diversi, molte volte viene da sorridere, da giudicare, no? Da ironizzare sulle modalità che altri cristiani hanno di vivere la loro fede, no? Di esprimere giudizi gratuiti, no? Pensando che noi siamo i migliori, che come facciamo noi il modo giusto, gli altri sono un po' primitivi, non lo so. Non siamo immediatamente portati, no? E nei tre figli di Cam, notate che intanto c'è l'Etiopia, no, dove che appunto ho avuto la fortuna di conoscere almeno un po' nei giorni passati, l'Egitto, Canaan, e poi a un certo punto si parla di Nimrod, costui cominciò a essere potente sulla terra. E poi si dice anche che questo Nimrod fece un regno e la capitale fu Babele. Nella regione di Sinnar, attenzione, nel capitolo 10, perché poi nell'11 noi troviamo il racconto di Babele, ma di Babele si parla già nel capitolo 10, relativamente a questo Nimrod che non è naturalmente un personaggio storico, fra l'altro non è neanche un nome, Nimrod ha qualcosa a che fare con io mi ribello, e implicitamente si dice, cioè a chi? A Dio, io mi ribello a Dio. E fra l'altro si dice che fu potente, valente cacciatore davanti al Signore, quindi uno che usa la violenza, appunto nel suo regno la prima città che viene nominata è Babele. E allora con questa sottolineatura, appunto l'ultimo racconto che leggiamo stasera è quello della Torre di Babele. Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Sinnar e vi si stabilirono. E notate, quindi, questo racconto che adesso andiamo a leggere è in relazione al capitolo 10. Per cui quando si dice tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole, non si dice un tempo originario, quando tutti parlavamo un'unica lingua, che era bello, così ci capivamo tutti. No, perché l'origine è la diversità, la benedizione sta nella diversità. Già questo fatto di parlare un'unica lingua, uniche parole, vedremo appunto, parte male, perché fra l'altro, notate, gli uomini emigrarono dall'Oriente. Come sappiamo, simbolicamente l'Oriente è il luogo della vita, da dove sorge il sole, dall'Oriente viene la benedizione, dall'Oriente, no? E anche le chiese che erano, no, orientate, si pregava verso Oriente, perché da Oriente viene la vita. E allora qui invece, appunto, emigrando dall'Oriente, capitarono in una pianura della regione di Sinnar e vi si stabilirono. Notate, c'era Babele nella regione di Sinnar, capitolo 10, no, relativamente a Nimrod. E si dissero l'un l'altro: venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco. E nel testo ebraico, fra l'altro, facciamoci mattoni, si usa la parola con il verbo che ha la stessa radice. Letteralmente sarebbe mattoniamoci mattoni. Cioè, come dire, una ripetizione anche lessicale, quasi a sottolineare questa lingua unica che però perde la bellezza della vita, la bellezza della diversità. Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre, alla cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra. Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli dell'uomo stavano costruendo. Il Signore disse: ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera, e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà più loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro. Il Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore li disperse su tutta la terra. Vedete, tenendo conto del capitolo 10 e della benedizione della diversità delle lingue, si comprende ancora un po' di più perché il Signore, rispetto a questo progetto, che potrebbe sembrare anche una prima lettura, facciamoci una città, facciamoci una torre, no? Questo invece viene visto come negativo dal Signore, che viene a confondere le lingue. Probabilmente questo racconto è anche un racconto che vuole spiegare, un racconto eziologico viene detto, cioè un racconto che viene fatto per spiegare qualcosa che l'uomo viveva. Sapete, nell'antichità alcune volte, anche per spiegare il fatto che c'è un monte, no? Gli antichi facevano un racconto per dire: quel monte è successo, che il Dio, no? Eccetera, eccetera. Allora qui l'esperienza umana che si vuole cercare di spiegare è l'esperienza che appunto loro facevano, cioè di incontrarsi con persone che parlano lingue diverse. Perché se da una parte, secondo la Bibbia, no, il parlare lingue diverse discende dalla benedizione, però dall'altra parte, come sappiamo, il parlare lingue diverse tante volte genera conflitti e sospetti, perché non ci si capisce. E poi soprattutto, naturalmente, no, una cosa è sentire parlare alcuni inglese che qualche parola, yes, no, sappiamo dire, e poi non capiamo più niente, e altre cose, soprattutto in questi tempi, è sentire parlare arabo, che naturalmente ci fa drammaticamente in questi giorni ancora suscitare paure e sospetti, no, di terrorismo o altre cose. Per cui la domanda dell'ebreo era: perché parliamo lingue diverse? E allora vedete, qui c'è un progetto di parlare un'unica lingua che però significa appunto, vedete, un progetto assolutistico, dittatoriale, se volete, quello che abbiamo vissuto, non direttamente, o non abbiamo avuto, no, gli echi, le conseguenze nel secolo passato, delle grandi dittature, no, che nel mondo, no? Hanno sconvolto il mondo. Il pensiero unico, dell'avere le uniche parole, tutte le stesse parole, no? E attenzione, che nasce, vedete, costruiamoci una città e facciamoci un nome, intanto questo senso della città e della torre, no? Cioè la città è il luogo dove vivere, la torre, la cui cima tocchi il cielo. Le torri sono sempre state, in tante culture del mondo, no? Simboli di potenza. Le nostre città medievali, nel Medioevo, ogni famiglia potente aveva una torre. Ancora oggi nel mondo si fa la gara al grattacielo più alto del mondo, no? Perché è un simbolo, poi un simbolo, sappiamo, i psicologi ci dicono che è anche un simbolo fallico, cioè della potenza dell'uomo, no? Che vuole toccare il cielo è il luogo di Dio, la terra è data agli uomini, quindi toccare il cielo, arrivare a essere Dio. E attenzione, facciamoci un nome per non disperderci, no? Facciamoci un nome, anche questo è questa cosa di voler essere principio a se stessi della vita, cioè nel senso che il nome, e ciascuno di noi lo sa, è un primo segno, la prima cosa tangibile che tocchiamo, che veniamo da altri, no? Altri ci hanno dato un nome. No, poi noi e i nostri genitori abbiamo chiesto come, perché ci avete, loro ci hanno raccontato perché ci hanno chiamati così, no? Quindi in qualche modo il nome ci ricorda che veniamo da altri. Invece facciamoci un nome, e attenzione, per non disperderci. Cioè, come dire, questo progetto assolutistico, dittatoriale, è mosso dalla paura della dispersione. Se volete, anche le grandi dittature partivano all'inizio con poi continuavano con il sogno di arrivare al bene universale, no? Bisognava in qualche modo passare da un periodo in cui le cose bisognava imporle, anche con la violenza, il carcere, il confino, i lager, per poter arrivare poi a quel giorno, no? In cui ci sarebbe stato il bene per tutti, no? Di destra, di sinistra, eccetera, andavano così. Per un bene universale si doveva uccidere. Allora, l'intervento di Dio, no? Che riporta alla benedizione originaria, no? Cioè dove allora la vita non è nell'avere un'unica lingua. Perché poi, fra l'altro, sappiamo benissimo che anche nelle nostre case, nonostante che si parli molte volte l'unica lingua, non ci si capisce. Cioè si utilizza lo stesso italiano o il dialetto barese, eppure si dice, com'è, che utilizziamo lo stesso codice linguistico e non ci capiamo. No, non è il problema del codice linguistico, il problema è di un cuore che si sforza di uscire da sé per comprendere e imparare la lingua dell'altro. Perché anche nelle amicizie, nelle relazioni affettive, no? Cioè uno non basta soltanto parlare lo stesso codice, è capire, no? Sforzarsi di comprendere che cosa l'altro vuole dirmi. E allora sia nello stesso codice linguistico, sia in lingue differenti. Lo sforzo di entrare nel cuore dell'altro, di comprendere il cuore dell'altro. E allora, ecco, Dio scende per salvare, per riportare alla benedizione originaria. Ecco, allora io direi che mi fermo qui e... Sì.